momento ci spostiamo in Russia per cercare di capire il risico di potere intorno al Cremlino. Siamo collegati con Stefano Capello, con il quale cercheremo di capire un po' di più su che cosa è accaduto e sta accadendo in questi giorni. L'ultima notizia è che l'aereo privato di Prigozhin sarebbe, il condizionale ed obbligo, atterrato a Minsk. Ciao Stefano. Stefano? Stefano, ci sei? Stefano? Stefano, ci sei?
Buongiorno a te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
Hai sentito le ultime notizie, quelle
sì.
Sul... ok, perfetto.
Sul jet privato di Prigozhin a Minsk. Ma d'altronde dovrebbe essere così se noi crediamo agli accordi che sarebbero stati presi. Giusto che usare il condizionale, non abbiamo alcuna sicurezza assoluta su quello che sta accadendo e dobbiamo limitarci a registrare quello che ci viene riportato. Su questo ovviamente non disponiamo di talpe all'interno del Cremlino o nella Wagner, quindi teniamoci, come dire, cauti. D'altronde le ultime notizie di questa mattina che riguardavano invece il discorso serale, tardo serale di Putin, obiettivamente davano come possibilità per la Wagner, per i miliziani della Wagner, o di arruolarsi direttamente nell'esercito o di andare in Bielorussia con il capo, oppure semplicemente di tornarsene a casa, cioè di fatto un'amnistia per l'azione di colpo di dimostrativa, o meglio di semi colpo di Stato di sabato scorso, che però aveva come conclusione di fatto lo scioglimento della Wagner in quanto milizia privata presente sul suolo russo, che è l'unica cosa che per ora possiamo dare per certo, perché da quello che si capisce effettivamente si stanno procedendo all'integrazione, soprattutto sul fronte di Bakhmut, all'interno dell'esercito, di gran parte dei miliziani. Quello è del tutto probabile. Come invece le notizie che arrivano dall'Africa e di una piena efficienza invece dei gruppi Wagner che sono sparsi tra il Sudan meridionale, il Mali, il Burkina Faso, la Guinea Bissau e via dicendo. Per cui una delle impressioni che si ha è che l'accordo sia che Prigozhin si tiene il business estero sull'Africa, che tra l'altro è un grosso business per il gruppo Wagner, perché non riguarda solo l'esportazione di tecnici della guerra, diciamo così, ma riguarda in cambio non solo pagamenti in denaro ma anche una serie di concessioni minerarie, anche perché se noi pensiamo a paesi come il Sudan o come il Mali, sono paesi con grandissime ricchezze minerarie su cui insomma chi riesca a metterci le mani sopra fa dei buoni affari, ecco.
Ecco, ma una cosa che ha dichiarato Prigozhin, ma che da quanto capisco era già nell'aria da mesi, la sua mossa era volta ad impedire l'assorbimento della Wagner all'interno dell'esercito russo, che era già stata decisa, esatto?
Sì, questo era chiaro dal principio del mese. C'era una precisa volontà dell'esercito e del Cremlino di assorbire al proprio interno la milizia, anche perché l'indipendenza progressiva di Prigozhin dalla gerarchia interna alla Russia chiaramente non faceva presagire niente di buono al gruppo dirigente riunito attorno a Putin. Comunque avere un gruppo che è stimato sui 40.000 uomini in armi, che si muove per i fatti propri, non è mai una sicurezza, ecco. Tra l'altro devo dire che effettivamente Prigozhin si guadagna con le sue dichiarazioni di ieri come dire, il premio simpatia, perché quando ha dichiarato che loro non hanno fatto un colpo di Stato ma semplicemente un master plan per dimostrare come si fa l'invasione di un territorio e che i generali russi non capiscono niente, a modo suo è stato assolutamente geniale, ecco, dobbiamo consentirglielo. Dopodiché è chiaro che l'obiettivo mi tengo la mia milizia indipendente non era fattibile, è altrettanto chiaro che non poteva nello stesso tempo accettare che i suoi miliziani venissero assorbiti privandolo di qualsiasi potere all'interno della Russia senza un qualche tipo di accordo. Tra l'altro non è impensabile che una parte dei suoi miliziani lo raggiunga in Bielorussia, e in un territorio che non è Russia ma che è di fatto dipendente dalla Russia possa riformare una Wagner, sia pure più piccola, e di utilizzarla per i propri scopi, potrebbe essere uno dei contenuti degli accordi che si sono prodotti. Io segnalerei però un'altra cosa che trovo molto importante. Nella giornata di sabato io credo che Putin abbia potuto fare il conto su chi gli è fedele e chi fino ad un certo punto, nel senso che prendiamo un Kadyrov, no? Il comandante ceceno fedelissimo di Putin, considerato quasi una sorta di suo figlio adottivo, eccetera, ci ha messo tutta la giornata a fare una dichiarazione contro Prigozhin, e una parte degli stessi responsabili della difesa se ne sono ben guardati per quasi 24 ore anche loro. Che quindi ci sia stato un momento in cui un po' di bella gente è stata a guardare cosa succedesse mi sembra altrettanto chiaro. Putin per sopravvivere aveva bisogno di accordare qualcosa a Prigozhin, capiremo meglio al di là del lasciargli gli affari africani che cos'altro gli ha concesso, ma io credo che le prossime mosse di Putin saranno quelle di una pulizia interna dei propri fedelissimi, perché credo che lì si sia veramente visto su chi poteva contare, in specifico chi ha dichiarato subito, chi si è schierato subito contro Prigozhin sono stati Lavrov e Medvedev, e su chi può contare fino a un certo punto perché è pronto a tradire nel caso la molle lì.
Ecco, ma i ministeri degli esteri e della difesa, quelli che erano contestati direttamente da Prigozhin?
Sì, ma mentre Shoigu, chiaramente il ministro della difesa, non aveva altra possibilità che trovare il modo di chiudere l'incidente il prima possibile, comunque non poteva avere spazio per accordarsi individualmente con Prigozhin, personaggi come Medvedev, che tra l'altro è stato il presidente ombra, l'ombra di Putin che non gli fa mai ombra, voglio dire, e Lavrov, il potente ministro degli esteri, lo spazio per tradire, diciamo così, per semplificare, l'avrebbero potuto avere, anche perché non credo che Prigozhin sia così matto da pensare di far fuori tutta la vecchia guardia putiniana ed imporsi come unico leader. Quindi teoricamente questi erano due personaggi che avrebbero potuto mollare Putin, isolarlo e accordarsi con Prigozhin. L'hanno completamente evitato, e anzi credo che la loro salvezza sia stata la salvezza di Putin nelle ore convulse tra la notte di venerdì e la prima parte della giornata di sabato, in cui probabilmente veramente poteva accadere di tutto in quel momento.
Quindi tu, secondo te, si può parlare di tentato golpe oppure no? Cioè, io sono propenso a ritenere di no, che si sia trattato di un'enorme pressione che avrebbe anche potuto far precipitare in un golpe, ma che quello di Prigozhin fosse soggettivamente un tentativo di golpe, tu lo ritieni possibile?
Probabilmente no. Probabilmente no, nel senso che non è partito con l'idea di fare un golpe. Penso che sia partito con l'idea, appunto, di fare delle pressioni estreme sul Cremlino per ottenere degli obiettivi in parte anche limitati volendo. Dopodiché a un certo punto con l'autostrada libera fin quasi a Mosca, comunque sono arrivati a 200 km da Mosca, io credo che l'idea gli sia passata per la testa, perlomeno a quel punto, anche perché presumo che non fosse né lui né i suoi comandanti non fossero così convinti di entrare come una lama nel burro, così come è avvenuto in quelle ore. Beh, lì veramente, quando prendono Rostov na Donu, prendono Voronezh, cioè prendono due centri importantissimi per l'esercito russo nella campagna in Ucraina, senza Rostov na Donu, senza colpo ferire. A Voronezh si scontrano non con l'esercito russo ma con l'aeronautica russa, abbattono due elicotteri e un caccia da combattimento, vanno avanti lo stesso. Credo che chiunque a quel punto un pensierino di dire, beh, a questo punto tutto il Cocuzzaro se lo siano fatto, insomma, questo sto dicendo. Non era, a quel punto non era impensabile, perché veramente trovare una resistenza così minima, per quanto chiaramente il colpo era stato studiato, hanno preso comunque delle città in cui era chiaro che non ci sarebbe stata la possibilità di una grandissima resistenza, ma il problema è che la resistenza non c'è proprio stata. Quindi che nel gruppo, insomma, la ristretta cerchia attorno a Prigozhin, qualcuno abbia pensato, punto, facciamo che fare il passo decisivo, io credo che ci sia anche stato. Probabilmente il fatto che, nonostante alcune visibili crepe attorno a Putin, però il blocco solido del gruppo dirigente putiniano si sia immediatamente schierato contro, gli abbia anche fatto un po' cambiare idea, cioè gli ha fatto probabilmente render conto che se prendere le città che hanno preso era stato facile, Mosca sarebbe stato comunque un bagno di sangue e avevano ottime probabilità di uscirne con le rotte.
Perché mi dicevi ieri che Prigozhin aveva a quel punto 25.000 uomini in armi, ma la guardia presidenziale di Putin erano 30.000 con il vantaggio.
Sono 30.000.
Con l'avvantaggio dell'aviazione.
Effettivo. Con l'appoggio dell'aviazione, esatto.
Della quale non dispone la Wagner, esatto?
La Wagner non dispone di un'aviazione vera e propria, c'hanno i droni, che però non è la stessa cosa, voglio dire. Un caccia da combattimento è un'altra roba. Un drone può lanciare dei missili, ma non è che può attuare un bombardamento massiccio sulle truppe, insomma, voglio dire. Chiaramente da quel punto di vista, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, che sappiamo che senza aviazione non si può vincere una guerra, nemmeno una guerra civile.
Ma quanto può aver contribuito alla sostanziale non resistenza fino al punto in cui si è fermato anche l'idea che questa guerra non stava andando bene e che quindi c'era anche un certo consenso nei confronti delle critiche che lui esprimeva nei confronti della conduzione della cosiddetta operazione speciale in Ucraina?
Beh, ad occhio viene da dire forse sì. Francamente non è che abbiamo abbastanza materiale per riuscire a dirlo. È ovvio che però lì, insomma, ci sono tutte le dietrologie del caso che, ripeto, fino a quando uno non le prova lasciano il tempo che trovano. Dopodiché bisognerebbe capire se questo temporaneo sguarnire il fronte ucraino fosse stato concordato con una parte dello stesso esercito russo o meno, che questo già direbbe molto. È anche vero che sul fronte in cui sono impegnati quelli della Wagner, cioè quelli di Bakhmut, che teoricamente uno potrebbe dire a questo punto gli ucraini avrebbero potuto fare un'avanzata di qualche centinaio di chilometri, insomma c'erano 25.000 uomini dalla parte dei russi in meno, tra l'altro quelli che hanno sopportato il peso più pesante della battaglia di Bakhmut, e lì non si è mossa una foglia. Gli ucraini hanno attaccato e non hanno conquistato, come dire, nemmeno qualche decina di metri di terreno. Cioè, questo fa, a me fa pensare che in realtà sia stato concordato almeno a livello locale con i responsabili dell'esercito russo la scena di sabato. Non penso, non riesco a pensarlo in modo diverso, perché altrimenti i comandi locali russi si sarebbero trovati con qualche centinaio di chilometri di fronte completamente sguarniti, e non credo che gli ucraini non ne avrebbero approfittato.
Beh, questo mi sembra ragionevole. D'altra parte, presentarsi ad una trattativa, tra virgolette, sia pure a mano armata, nei confronti del Cremlino, mentre le truppe di Kiev avanzavano per centinaia di chilometri nei territori abbandonati dalla Wagner, poteva non essere una bella carta d'identità.
Non avrebbero fatto una gran figura, ecco, voglio dire, cioè i traditori della patria e via dicendo. Quindi è chiaro che lì più di qualche complicità all'interno dell'apparato militare russo Prigozhin l'ha avuta in tutta questa vicenda. Rimane poi da capire la voce che girava subito dopo il tentato golpe, piuttosto che il master plan su come si fa un'invasione, come dice Prigozhin. Dicevo appunto, resta da capire se la voce che gira, per cui in realtà Putin fosse informato del fatto che ci sarebbe stata una dimostrazione di questo genere già da almeno una settimana, sia vero o meno. Qui, sai, siamo anche un po' in quel momento di una vicenda in cui tutto, siamo sempre sulla probabilità, possibilità, perché alcune cose probabilmente le scopriremo non nei mesi ma negli anni a venire su come si è svolto effettivamente tutta questa vicenda qua. È sicuramente una vicenda da cui, da un lato, comunque Prigozhin in qualche misura ha salvato il salvabile dei propri affari. Putin in questo momento ne esce, a mio avviso, indebolito, ma non è detto che non possa ribaltare questo indebolimento in un rafforzamento del proprio potere, se, come penso, inizieranno con una serie di purghe su chi non si è schierato immediatamente al suo fianco nelle ore più convulse. Io penso una cosa di questo genere. In questo momento Putin, come dire, ha dato la dimostrazione che non tiene tutto sotto controllo, che il suo stile di governo, che è una sorta di, come definirla, di esternalizzazione, di appalto di settori sempre più ampi dello Stato, compreso pezzi militari e parti di territorio, ha dimostrato che in un momento di crisi non è funzionale, perché di fatto è un ritorno al feudalesimo, e sappiamo benissimo che ogni tanto i feudatari si oppongono all'imperatore e anzi a volte sono anche in grado di ribaltarne le decisioni o di imporgli delle decisioni. In fondo è la storia degli anni del basso medioevo e della prima età moderna in Italia, in Germania e in gran parte d'Europa, quindi non stiamo parlando di niente di nuovo se non del fatto che tutto ciò avviene in una salsa postmoderna, diciamo. E quindi è proprio il suo stile di governo che sicuramente è saltato. È chiaro che lui è in questo momento in una posizione dove potrebbe ribaltare tutto, nel senso di ricentralizzare tutta la catena di comando e privare i feudatari del loro potere locale. Però tutto questo non è che possiamo proiettarcelo oggi, è tutto in un divenire in cui la guerra in Ucraina sta diventando un po' la cartina di tornasole di come cambierà la gestione del potere all'interno di quell'enorme paese che è la Russia.
Ecco, il primo giorno un po' tutti commentavano le dichiarazioni di Putin sul 1917 e la pace di Brest-Litovsk, e alla luce di questo sembrava che le accuse di Putin nei confronti di Prigozhin fossero proprio quelle: tu stai mollando il fronte e apri la strada ad una sconfitta vergognosa, ad una pace vergognosa, vai in quella direzione. quindi accuse di antipatriottismo.
Ma quello fa parte del gioco, voglio dire, è ovvio che in un paese dove fino a pochi giorni fa chiunque fosse andato in giro per Mosca o San Pietroburgo vedeva enormi manifesti patriottici che invitavano ad arruolarsi nella Wagner, e di colpo ed esisteva una narrazione sulla Wagner come i grandi eroi patriottici, nel momento in cui il grande eroe patriottico ti si rivolge contro, cosa fai? Devi raccontare che in realtà non è vero niente, che ti ha tradito, pugnalato, che non ti ha tradito, che ha tradito e pugnalato alle spalle la Santa Madre Russia e via dicendo. Cioè è chiaro che Putin dovesse giocarla in quei termini lì, non poteva giocarla in nessun altro modo se non dicendo il nostro vecchio amico patriota si è rivelato essere nient'altro che un traditore che, come i bolscevichi nel 1918, vuole ribaltare il potere per consegnare il paese a una sconfitta vergognosa, una resa che ci porterà via le terre, il nome della Russia nel mondo e via dicendo. È una situazione di questo genere qua. Cioè, quella è stata la narrazione putiniana che aveva lo scopo di far saltare la narrazione putiniana di poche ore prima, cioè i grandi patrioti della Wagner. Che poi questo voglia dire qualcosa nello specifico di quello che accadrà, francamente non ne sarei sicuro, ecco, perché lì invece poi siamo rientrati nei canoni di uno scontro di potere in cui è ancora tutto da vedere quali sono gli equilibri che in qualche modo si sono andati a creare. Inoltre c'è appunto quello che dicevamo prima. Gli ucraini non hanno potuto, non credo proprio che non abbiano voluto, non hanno potuto assolutamente approfittare dello spostamento di 25.000 uomini, e il fronte a Bakhmut non è cambiato di mezzo centimetro. Quindi la narrazione sul tradimento della patria in questo momento è francamente appunto poco più, perché non ha poi un fatto su cui può andare ad incastonarsi, ecco.
Comunque sulla tenuta degli accordi o sulla qualità degli accordi stretti tra Putin e Prigozhin con la benedizione di Lukashenko, credo che lo potremo capire abbastanza presto, perché sono ragionevolmente convinta che con i metodi di quelle parti vedremo se Prigozhin trasferito a Minsk
verrà un beverone.
Esatto.
No,
se gli verrà servito, come dire, un bicchierone di cicuta chimica di quelli in uso da quelle parti, o se invece riuscirà a piazzarsi all'ombra del tiranno di Minsk con le sue truppe, trasformando la città nel suo quartier generale. Credo che molto dipenderà da questo. Questo probabilmente gli consentirà anche di riaprire canali con la Russia stessa, io immagino.
Sì. Comunque continuare a monitorare molto la situazione, quello che avviene, perché a cui sono arrivati adesso è visibilmente una tregua e non molto di più. E non so, penso che settimana sarà probabilmente il caso di ritornarci sopra, perché sono convinto che ci saranno notizie che ci chiariranno ulteriormente le dinamiche di quanto è accaduto lo scorso fine settimana.
Sicuramente.
Devo lasciare, saluto.
Sì, ma anch'io ti stavo lasciando.
Le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Va ciao.
Bene. Alla prossima.
Ciao, alla prossima. Ciao.